Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
È dedicata a un problema ancora poco studiato, ma di crescente importanza, la sindrome post-Covid e in particolare l'incidenza e le conseguenze sui giovani di questa sindrome, l'iniziativa che i Petti Rossi, una rete giovanile presente in tutta Italia, che si pone lo scopo di cambiare da sinistra le tante cose che oggi non vanno, ha organizzato mercoledì 17 marzo. All'iniziativa, presentata da umile Daniel Fabbricatore della rete Petti Rossi, hanno partecipato la dottoressa Ornella Punzo, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, e il dottor Angelo Barbato dell'Istituto Farmacologico Mario Negri e rappresentante del Forum Italiano per il Diritto alla Salute. Radio dalla parte del torto vi propone ora la registrazione integrale di questa iniziativa. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. Un caro saluto a voi. Avete raccolto positivamente il nostro invito di essere qui a seguirci in onda per trattare di una tematica di estrema importanza, conseguente al drammatico contesto della pandemia che stiamo attraversando, ma che purtroppo non ha riscosso e non sta riscuotendo quell'attenzione a livello mediatico, informativo, di sensibilizzazione, e che tuttavia meriterebbe. Parlando della cosiddetta sindrome post-Covid, in questa sede andremo ad approfondire i vari aspetti epidemiologici, sanitari e patologici di questa complicanza della malattia da coronavirus 19, con un focus per quel che riguarda l'incidenza e le conseguenze nella popolazione giovanile. E lo faremo a partire dagli autorevoli interventi della dottoressa Ornella Punzo, specialista in medicina interna, esperta in sanità pubblica e ricercatrice, tra gli altri, in progetti relativi alla sorveglianza epidemiologica Covid-19, e del dottor Angelo Barbato, medico psichiatra ed epidemiologo presso l'Istituto Mario Negri di Milano, docente universitario, tra l'altro, e presidente del Forum Italiano per il Diritto alla Salute, professor Barbato, che ci raggiungerà molto presto. Ma innanzitutto, di cosa si tratta? Numerose evidenze segnalano la persistenza di sintomi anche debilitanti dopo la fase acuta della malattia da SARS-CoV-2 e la negativizzazione dei test virologici. Molte persone in definitiva sviluppano una sindrome post-Covid, con questi sintomi che si protraggono in una buona parte degli ex positivi per diversi mesi, e questi sintomi consistono più comunemente in spossatezza, affaticamento, fiato corto, palpitazioni, tanto da farla somigliare a una sindrome già conosciuta, la sindrome da fatica cronica, nonché anomalie cardiache, ma anche neurologiche, ovvero disturbi del sonno, della concentrazione, della memoria, ansia, oltre che sentimenti traumatici. Quindi stiamo parlando di sintomi che possono ripercuotersi con molta forza sul lavoro, sullo studio e sulla quotidianità in generale, e pare che queste conseguenze abbiano una notevole incidenza anche e soprattutto sui giovani. Per aprire infine un'ultima parentesi scientifica, Si tratta di conseguenze dovute a danni causati ovviamente al SARS-CoV-2, questo virus che attacca le cellule che hanno un recettore chiamato un recettore particolare ACE2 del polmone, cuore, rene, cervello, quindi sono reliquati a livello di questi organi dovuti all'attività del virus appunto su questi tessuti. Ma non è tutto, c'è anche chi ritiene che manifestazioni come l'affaticamento, fame d'aria, siano una sorta di conseguenze da sindrome da stress. Quindi anche la componente neuropsichiatrica potrebbe avere un ruolo sostanziale in questa condizione. Dunque, ci avviamo a lasciare la parola ai nostri relatori per affrontare l'argomento sul campo organico, psichiatrico ed epidemiologico, ma alla fine, dopo gli interventi, ci sarà anche uno spazio dedicato alle domande da pubblico per ogni curiosità, per ogni domanda. Basterà scrivere fra i commenti sotto al video di Facebook la domanda da porre ai nostri relatori e noi la leggeremo. Infine, una breve parentesi sull'attività dei Corti Rossi, gli organizzatori di questa serata. Stiamo parlando di una rete giovanile attiva dal 2016 in tutta Italia. Esponenti in tutta Italia che si occupa di formazione politica e dibattito culturale tra i giovani e rappresenta una realtà politica ma apartitica e indipendente. È presente online con un blog dove è possibile leggere articoli e rimanere aggiornati sull'attività dell'associazione, della rete giovanile, un canale Instagram oltre alla pagina Facebook dove si sta trasmettendo questa diretta. È un canale YouTube dove sarà resa disponibile la stessa iniziativa di oggi. Infine, per contatti, informazioni con i Petti Rossi, potete inviare un'email e tutti questi contatti saranno già inseriti nei commenti qui sotto nella diretta. E infine, un'ultima comunicazione, i Petti Rossi organizzeranno una nuova iniziativa in data 25 marzo, che avrà come tema, ovviamente, un po' la componente più importante diciamo, di una rete politica giovanile, cioè il lavoro ai giovani al giorno d'oggi e in questa situazione drammatica della pandemia. E detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. Lascio la parola alla dottoressa Ornella Punzo per la sua relazione.
Grazie. Allora, intanto chiedo conferma, mi sentiate, mi vediate bene perché c'erano problemi di connessione, quindi solo per conferma umile. E poi, allora, io mi voglio presentare, voglio fare una messa anche di tipo metodologico, diciamo, nel senso che questa sindrome di cui parliamo è una sindrome oggetto di studio. Tuttora, quindi quello che diciamo in questa sede è ancora ovviamente preliminare, come è stato preliminare tutto quello che si è affermato su SARS-CoV-2 e su Covid-19 nel corso dell'ultimo anno. Allora, diciamo che mi è stato chiesto di parlare anche della situazione epidemiologica riguardo ai contagi dei giovani. Partirei anche da una premessa in questo caso relativa al fatto che ci sono stati, come abbiamo visto anche più di recente sui vaccini, una serie di problemi di comunicazione rispetto a questa pandemia in cui siamo trovati catapultati, per cui ovviamente nel dare una serie di informazioni al pubblico e ai cittadini, senza volerli trascinare nel panico più totale, si sono fatti anche una serie di errori comunicativi e in parte è normale che ci siano, in parte forse dopo un anno dovremmo imparare dagli errori fatti. E essenzialmente nel dare quindi una serie di notizie, per cui il fatto che questa malattia Covid-19 riguarda soprattutto nei suoi esiti più gravi e nel rischio di morire per questa malattia i più anziani, la popolazione più anziana della nostra società, abbiamo implicitamente anche rassicurato fin troppo i più giovani. E quindi questo è il primo punto che insomma vorrei porre all'attenzione di tutti, nel senso non è vero, ci siamo resi conto che pur non essendoci tanti ospedalizzati, quindi ricoverati per Covid e tanti che muoiono per Covid tra i più giovani, questo non vuol dire che non ci siano degli effetti gravi e potenzialmente anche a lungo termine di questo virus nei più giovani. È tutto, come ho detto, oggetto tuttora di studio, quindi insomma stanno raccogliendo dati, vi citerò alcuni degli studi che si stanno conducendo sia in Italia che all'estero, ma questo è il punto principale. Quindi come per altre misure restrittive per contenere il contagio nella popolazione, si è anche detto al pubblico che c'era una responsabilità forte individuale nel mantenere certi comportamenti per contenere il contagio, quindi il distanziamento fisico, l'uso della mascherina, il lavaggio delle mani, e questo allo stesso tempo, tuttora purtroppo dopo un anno, si è accompagnato non solo a delle misure restrittive nei confronti della popolazione che sono necessarie e colpevolizzazione individuale molto spesso, e penso che anche questo sia importante sottolinearlo perché ha riguardato ovviamente molto di più i più giovani che i più vecchi, perché ovviamente i più giovani si aggregano di più, si vedono di più, hanno più contatti l'uno con l'altro, contro i più giovani, e che sono anche diciamo difficili da evitare del tutto in determinate fasce d'età. Diciamo ha costituito un problema in sé, anche perché, tornerò anche su questo, ovviamente la non spiegazione a fondo di determinati rischi quindi il coinvolgimento della popolazione nella presa di certe decisioni è uno dei problemi principali nel prendere decisioni e coinvolgere la popolazione nelle decisioni di sanità pubblica. Se si impongono certe restrizioni e non si spiega il perché e non si spiegano determinate restrizioni nel lungo termine, dopo un anno che siamo in questa condizione, è difficile che la popolazione aderisca, diciamo, dopo tutto questo tempo, con tanta stanchezza che tutti stiamo provando ormai dopo un anno di questa pandemia. Allora, si definisce innanzitutto questo long COVID, toccherò solo brevemente perché gli aspetti medici verranno trattati dall'altro relatore, ma questa sindrome post-Covid si definisce per una durata di sintomi correlati a una infezione accertata di Covid da cui si è guariti, quindi con negativizzazione dei test antigenici o molecolari che si impiegano per diagnosticare questa malattia, sintomi che persistono dopo 2-3 mesi dalla guarigione. Quindi si è osservato? Che purtroppo questi sintomi che, come ha detto Umile precedentemente, possono riguardare molti apparati diversi del nostro organismo, quindi stanchezza persistente, mal di testa, mancanza di respiro, anosmia, quindi perdita dell'olfatto persistente per mesi, debolezza muscolare, problemi articolari, il brain fog, cioè una disfunzione cognitiva con annebbiamento della capacità di concentrarsi, tachicardia e altri disturbi vari, possono durare per mesi, ma si inizia a capire che questa persistenza non è correlata necessariamente alla gravità della malattia. Quindi non necessariamente chi è stato ospedalizzato, chi ha avuto una forma di malattia più grave, è maggiormente a rischio di sviluppare questa sindrome di long COVID, Ma questa può svilupparsi anche in chi ha avuto malattia sintomatica o lieve, il che ovviamente in sé un elemento di preoccupazione, perché non necessariamente qualcuno che è finito in terapia intensiva è l'unico a rischio di questo problema. Cosa ci fa pensare? In parole molto semplici, questo è il primo campanello d'allarme al dover allertare a questo tipo di rischio solo di contrarre la malattia anche più giovani, perché se si è visto che le donne sono a maggior rischio di sindrome di long covid e che un indice di massa corporea più alto pone maggiormente a rischio di sviluppare questa sindrome, questo però non esclude che anche gli asintomatici, quindi in media i più giovani che spesso sviluppano la malattia in maniera sintomatica e non sintomatica, possano incorrere in questa sindrome. Quindi altro elemento che posso osservare nell'analisi della letteratura che ho fatto per prepararmi a questo webinar è che emerge che abbiamo anche un problema nella ricerca che o si focalizza sui più giovani ma i giovanissimi, cioè qual è il problema dei bambini e quindi centri ricercatori sull'età pediatrica che studiano che cosa succede nei bambini, perché questo è anche correlato al problema dell'apertura delle scuole e del contagio nelle scuole, oppure ci si focalizza sulla morbidità e mortalità negli anziani. Quindi c'è sta la fascia, più giovane, dei giovani, degli adolescenti, dei ventenni e dei trentenni, che sono un po' nel limbo, perché non sono particolarmente affetti a rischio di malattia grave, non sono particolarmente a rischio di ospedalizzazione, e quindi nel corso di questo anno non sono stati particolarmente oggetto di ricerca per questa malattia. Però che cosa si è osservato? Che l'ufficio del Office of National Statistics della Gran Bretagna su un campione casuale, quindi non relativo, non dipendente dai sintomi precedentemente sviluppati dai pazienti studiati, ha notato che avessero almeno un sintomo persistente dopo 5 settimane dopo l'infezione confermata di Covid, il 13% dei pazienti sotto gli 11 anni e il 15% di pazienti tra i 12 e i 16 anni. Quindi una percentuale non indifferente, non trascurabile. In Italia è stato pubblicato e c'è un ambulatorio che sta seguendo per i pazienti per sindrome post-Covid, pazienti che sono stati ricoverati e sono seguiti da questo ambulatorio al Gemelli, e questo gruppo ha pubblicato un articolo su JAMA a luglio scorso, in cui l'87% dei pazienti precedentemente ospedalizzati con Covid-19 avevano sintomi a 60 giorni dalla dimissione. Anche uno studio cinese che ha avuto esperienza di questo dell'epidemia, che poi è stata dichiarata pandemia ben prima di qualche mese prima, ha potuto studiare pazienti che hanno avuto Covid-19 a 6 mesi dalla guarigione, e in questo studio si è evidenziato come il 76% dei pazienti ospedalizzati avevano ancora sintomi 6 mesi dopo. Ma sono potuti andare oltre i ricercatori in questo studio e hanno evidenziato come un sintomo soggettivo di dispnea, cioè di difficoltà respiratoria da parte dei pazienti coinvolti nello studio, fosse anche oggettivabile attraverso la conferma di immagini specifiche per reliquati di polmonite, quindi una polmonite interstiziale che tipicamente anche nella Covid-19 dà delle immagini che si chiamano a vetro smerigliato, erano ancora evidenziabili in questi pazienti che riferivano dispnea 6 mesi dopo la cosiddetta guarigione. Quindi che un po' più in generale quello che si è evidenziato dai vari studi condotti finora è che un terzo, anche fino a un terzo dei pazienti anche non ospedalizzati per Covid-19 aveva sintomi 3 mesi dopo la guarigione. E per fare un paragone con un altro virus respiratorio che è stagionale, qual è l'influenza, solo il 10% dei pazienti che contraggono il virus influenzale ha sintomi e è malato 14 giorni dall'inizio della malattia. Quindi è molto molto diversa la proporzione. Bisogna dire che i cugini della SARS-CoV-2, cioè MERS e SARS, erano stati studiati, anche se non erano arrivati in Europa in questa maniera massiccia come SARS-CoV-2, e si era studiato che anche loro potevano avere effetti a lungo termine, potevano esserci dei danni a vari organi, cuore, polmoni, segni di infiammazione persistente e quindi possibili appunto danni permanenti ai polmoni, pericarditi e tutti gli organi coinvolti che anche Umile ha menzionato precedentemente. Inoltre, diciamo che per dare diciamo breve input, per rimanere breve anche nel mio intervento, su qual è l'impatto sui giovani in Italia, allora, abbiamo avuto una prima fase dell'epidemia in cui, colti alla sprovvista, essendo il primo paese con trasmissione provata, trasmissione locale di questo virus, noi siamo rimasti abbastanza impreparati all'inizio, per cui anche il sistema di testing andava a rilento e non riuscivamo a testare se non le persone che arrivavano in ospedale. Questo ha fatto sì che ovviamente noi testassimo i casi molto gravi all'inizio, nella prima ondata della pandemia. E questo che cosa ha comportato? Che avessimo quindi anche un'età media molto alta, perché testavamo le persone gravi che arrivavano in ospedale. Con l'estate l'età media dei contagiati si è molto abbassata, perché dopo il lockdown di 3 mesi si è riaperto e abbiamo iniziato anche a testare chi tornava dalle vacanze e tanti giovani che si erano contagiati, magari viaggiando o nelle discoteche d'estate. Poi con la seconda ondata che c'è stata a ottobre con il picco a novembre, abbiamo avuto un innalzamento di nuovo dell'età media. Noi nella età media cumulativa dei contagiati in tutto il periodo da un anno a questa parte è, quindi cumulativo, quindi considerando tutti i casi contagiati, è di 47 anni questa età media. Nell'ultimo mese l'età media è 44 anni, quindi che cosa vuol dire? Che questa età media si sta un po' abbassando. Ci sono 2 spiegazioni possibili per questo. Una è che abbiamo iniziato a coprire, anche se non del tutto, ma insomma già una percentuale abbastanza cospicua di ultraottantenni e di fragili nelle RSA, e quindi in parte stiamo proteggendo maggiormente questa popolazione. E vediamo meno casi in questa popolazione, casi gravi, e quindi li testiamo anche meno. L'altra possibile spiegazione è che con la diffusione delle varianti più trasmissibili e anche, sappiamo, anche più letali, quali le varianti note come variante inglese, sudafricana e brasiliana, abbiamo visto che queste sono anche più trasmissibili e quindi tra riapertura delle scuole e maggiore trasmissibilità potremmo avere una diffusione maggiore anche in una fascia di popolazione più giovane. Tutte queste cose sono ovviamente anche da verificare nel tempo, perché una serie di dati che noi abbiamo, per esempio quelli che io riporto sull'età media, eccetera, della sorveglianza epidemiologica fatta dall'Istituto Superiore di Sanità dove lavoro, quelli degli ultimi 15 giorni sono in consolidamento, perché abbiamo ritardi di notifica, abbiamo conferme di diagnosi che vanno fatte, quindi tutta una serie di cose vanno verificate nel tempo. E, ultima cosa, anche uno studio italiano del Gemelli su una coorte di 129 bambini con diagnosi confermata di Covid-19 mostra che il 27,1% aveva almeno un sintomo a distanza di più di 120 giorni dalla prima diagnosi e il 26% aveva tre o più sintomi, quali dolori muscolari, articolari, cefalea, eccetera, quelli che abbiamo menzionato precedentemente, inclusi i disturbi del sonno, a distanza dello stesso lasso di tempo. Quindi diciamo che in questo tipo, per chiudere nei 20 minuti a me assegnati, uno dei limiti dello studio di questa sindrome è che purtroppo siamo ancora in fase di studio, quindi non possiamo dare indicazioni certe su, appunto, a parte notare che le donne pare più a rischio e possiamo stabilire, fare delle ipotesi sul perché, per esempio una maggiore coinvolgimento dell'autoimmunità nelle donne, mentre gli uomini si è visto che sono più a rischio di malattia grave e di morte per Covid-19, però anche una polmonite, cioè una malattia che osserviamo in tempi normali, non legata alla pandemia, può dare delle forme simili con stanchezza cronica, con diciamo deficit polmonare della funzione polmonare a lungo termine. Quindi c'è una sovrapponibilità con altre sindromi e va distinto quello che è attribuibile, specifico, dovuto alla malattia Covid, quello che è dovuto al danno a livello di vari organi causato da questo virus. E questo si potrà fare solo nel tempo. Ultima cosa per concludere, probabilmente il maggiore studio al momento attuale che coinvolge un numero enorme di pazienti reclutati, è uno studio che si basa sull'Università University Hospitals of Leicester NHS Trust, quindi inglese, ed è un'iniziativa che vuole studiare specificamente come i pazienti guariscono da Covid-19 e quali siano i pazienti maggiormente a rischio di sviluppare problemi a lungo termine, quali siano i pazienti che invece guariscono più rapidamente e con meno complicazioni e quali siano i trattamenti più efficaci a livello ospedaliero o ambulatoriale e come si può migliorare la terapia di questi pazienti. E qui chiudo perché così non parlo troppo.
Grazie dottoressa Punzo per questa panoramica molto completa con questa analisi epidemiologica riguardo la malattia indotta da SARS-CoV-2 e per le evidenze epidemiologiche e statistiche riguardo alla sindrome post-Covid a livello generale. E benvenuto intanto al dottor Angelo Barbato, a cui ora lascio la parola e che potrà, diciamo, fare un focus più approfondito sulla sindrome post-Covid dal punto di vista dal punto di vista organico e psicologico, e dunque diciamo, per quanto riguarda gli aspetti più prettamente medici e sanitari. A lei la parola, dottor Barbato.
Mi scuso il ritardo, mi dispiace, c'era un altro dibattito, perché in questo momento è un momento molto caldo per tutti questi incontri. Io sì. Quindi non so che cosa l'ha detto, me ne scuso, che cosa ha detto la professoressa Punzo, mi dispiace di non aver sentito il suo intervento, quindi mi scuso anche in anticipo se dirò anche cose che sono state già dette. Ma ecco, innanzitutto una cosa molto chiara, che non è detto che nell'opinione pubblica sia così percepita. Noi ci siamo abituati in questo anno di pandemia a guardare il Covid come una malattia acuta, cioè guardare il Covid come un evento che si verifica, che può essere più o meno grave, che a un certo punto o si muore o si guarisce. Lo dico in maniera semplice. E questo, tanto è vero che le nostre statistiche ci dicono questo. Le statistiche ci dicono casi di contagio, casi di ricoveri in reparti, tra virgolette, normali, casi di ricovero in terapia intensiva, morti e guariti. Questi sono i dati che per tanto tempo ci sono stati dati. Ora il dato sui guariti non viene più presentato dall'Istituto Superiore di Sanità, e questo secondo me va bene. Quindi noi siamo abituati a vedere il Covid come una malattia, come innanzitutto che nasce con l'infezione. Però sappiamo che non tutti quelli che hanno l'infezione si ammalano, 7-10%, diciamo così, più o meno, i dati non sono precisi. Alcuni di questi si ammalano gravemente, terapia intensiva, alcuni di questi muoiono. Quelli che non muoiono a un certo punto escono dalla terapia intensiva, magari non sono più positivi al virus e noi diciamo che questi sono guariti. E quindi vengono contati come tali nelle statistiche. Questo non corrisponde alla realtà. Il Covid è una malattia che ha una accentuata tendenza a presentarsi con un decorso a lungo termine per tutta una serie di indicatori. Noi chiamiamo questa sindrome, la chiamiamo post-Covid, semplicemente perché noi usiamo un criterio diagnostico legato alla presenza del virus. E quindi noi diciamo, quando il virus non c'è più, questo è post-Covid. Però questo non è corretto dal punto di vista scientifico, perché ci sono modificazioni a livello di tanti sistemi, a livello del sistema cardiovascolare, del sistema respiratorio, ovviamente, del sistema nervoso centrale, che sono aspetti della malattia Covid che persistono. E guardate che noi non sappiamo ancora per quanto tempo possano persistere. E poi ci sono anche gli aspetti delle sindromi che sono di tipo psicopatologico. E questo purtroppo ha un correlato che è molto serio, cioè noi, il nostro sistema sanitario, che ha avuto tanti limiti in questo approccio che c'è stato alla pandemia, non mi risulta che si stia attrezzando a seguire nel tempo persone che sono guarite riguardo alla infezione virale, ma che presentano una serie di sintomi persistenti che possono essere anche invalidanti. Parliamo per esempio di sindromi a livello dell'apparato respiratorio, quindi con conseguenze importanti dal punto di vista della funzionalità respiratoria. Parliamo di rischi cardiovascolari, parliamo di disturbi neurologici, parliamo anche di disturbi tipo problemi di salute mentale. Noi non ci stiamo attrezzando da questo punto di vista. Quindi si potrebbe dire che un numero che in questo momento noi non siamo in grado di quantificare, perché non stiamo studiando a sufficienza il problema, un numero X di persone che sono, noi definiamo guariti dal Covid, hanno bisogno di, per esempio, di riabilitazione. Hanno, per esempio, bisogno di riabilitazione cardiorespiratoria, perché devono recuperare una funzionalità cardiorespiratoria. E questo non era una cosa, teniamo presente, non era una cosa in attesa. È una carenza che noi abbiamo nel modo con cui stiamo affrontando il problema. Perché non era una cosa in attesa? Perché guardate che è descritta nella letteratura e anche nella pratica medica una sindrome che viene chiamata sindrome post-terapia intensiva, cioè tutte le persone che per qualunque motivo vengano ricoverate in terapia intensiva, soprattutto ricevendo interventi estremamente invasivi, come per esempio l'intubazione, sono persone che quando guariscono dalla sintomatologia che li ha portati in terapia intensiva, hanno delle sequele, cioè non stanno bene, qualunque sia il motivo che li ha portati in terapia intensiva. Figuriamoci quindi le persone affette da Covid che hanno affollato, in certi casi hanno saturato completamente tutte le terapie intensive. Quindi questo noi dobbiamo, ora non ripeto e sottolineo, c'è bisogno di ricerche in questo campo e c'è bisogno di ricerche che si svolgono nel mondo reale, con persone reali e che studino il decorso e la di queste sindromi che si manifestano nella fase che noi chiamiamo post-Covid, potremmo dire nella fase di un Covid prolungato, e che tipo di esigenze hanno. Ora, tenendo presente anche una cosa, che è vero che la mortalità per Covid coinvolge prevalentemente fasce di età avanzata, anche se non completamente, perché noi non dobbiamo comunque dimenticare che circa il 15% delle morti da Covid sono persone che hanno meno di 70 anni, che non possiamo definire un'età avanzata. Oggigiorno, con l'aspettativa di vita della popolazione italiana, è di 83-85 anni, a seconda del sesso, voglio dire, il 15% dei morti per Covid hanno meno di 70 anni. Ma se noi guardiamo la distribuzione per età della malattia non mortale, quindi una malattia che non conduce alla morte, noi vediamo che c'è un numero consistente di persone adulte, ma non grandi anziani, e anche relativamente giovani, che hanno la malattia e che quindi possono avere, anche se non sono mai state in terapia intensiva, le sequele di cui parlavo, soprattutto a livello cardiorespiratorio. Quindi questa è una cosa di cui bisogna tenere presente. E poi c'è tutto l'universo molto complesso e molto articolato dell'impatto che ha il Covid a livello di benessere psicologico. E questo è un problema che non può essere trascurato, a maggior ragione. Anche questo noi finora, ripeto, purtroppo, abbiamo informazioni frammentarie da questo punto di vista. Abbiamo impressioni, abbiamo valutazioni di tipo aneddotico, ma non abbiamo informazioni adeguate. Perché? Perché la ricerca sul Covid e anche la ricerca sugli aspetti terapeutici si è concentrata su un modello di malattia biomedico estremamente angusto. Cioè si è concentrato solo sul vedere l'esposizione al virus, se il virus c'è, se il virus non c'è e qual è la sintomatologia più evidente che è correlata al Covid. Un approccio che io direi biopsicosociale al problema del Covid non è stato messo in atto e questa è una delle priorità che noi dovremmo affrontare. Una delle priorità che dovremmo affrontare nel nostro paese. E questo è un modo attraverso cui anche le risorse che sono previste dal Piano Nazionale di Resilienza dovrebbero essere indirizzate. Quindi, impatto del Covid sulle persone che ce l'hanno, ma l'impatto sul contesto. Noi non possiamo trascurare il contesto, per esempio, familiare, relazionale, delle persone che sono ammalate, soprattutto se sono ammalate gravemente. Quindi questo ci deve, perché noi dobbiamo sapere anche, e lo sappiamo da un approccio sistemico, appunto, e olistico alla salute, che l'impatto della malattia non è solo impatto sulla persona malata, ma sul suo contesto, e si verifica una interazione reciproca tra il contesto di una persona e la persona stessa, che amplifica, che può avere un effetto di amplificazione di alcuni sintomi, ma può avere anche un effetto di facilitare il recupero. Quindi vanno fatti anche degli interventi di sostegno a questo livello. Quindi, ecco, noi sappiamo e poi noi dobbiamo valutare altre cose. Dobbiamo valutare cose che non sono direttamente l'impatto del Covid, ma sono l'impatto di tutte le misure di contenimento del Covid, che sono misure per cui si paga un prezzo. In questo momento, per esempio, noi abbiamo ragionevoli ipotesi, non evidenze, perché, ripeto, non si sta affrontando il problema, ma abbiamo ragionevoli ipotesi che la prolungata carenza di socializzazione nell'ambiente scolastico, soprattutto per certe fasce di età, abbia un impatto profondamente negativo in un momento molto delicato dello sviluppo psicofisico dei bambini. Cioè, il fatto di sottrarre milioni di bambini in una fase della crescita, crescita fisica e crescita psicologica, alla interazione con i pari e all'interazione in un contesto specifico come quello scolastico, io penso che sia ragionevole pensare che ha un impatto. Allora il problema è, si stanno mettendo in atto interventi per ridurre questo impatto? E poi c'è un'altra cosa ancora. Il fatto di portare in seguito al lockdown e alle misure di contenimento, in seguito di portare gli aspetti relazionali, confinare la vita relazionale all'ambito familiare, perché stare chiusi per il lockdown significa che io devo ridurre le mie relazioni all'ambiente familiare. Io in questo momento sono in quarantena. Non perché ho il Covid, per fortuna, ma perché sono stato a contatto con un contatto di una persona che si è ammalata di Covid. E io sono in quarantena, quindi io non esco di casa, non vado in giro, interagisco solo con mia moglie, con cui vivo, anche con mio figlio non interagisco. Questo non può non avere delle conseguenze sul piano relazionale. È chiaro che questo può anche innescare meccanismi di supporto reciproco, però guardate che i meccanismi di supporto reciproco che sono una faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è che questa, che è una ripetuta e continua interazione senza la possibilità di avere altri ambiti di socializzazione, riduce le possibilità, riduce gli scambi affettivi a un livello di anche ripetitivo è foriero anche di tensioni e di problemi relazionali. Senza arrivare a questi estremi, e io non ci sto arrivando, ma guardate che questo è sicuramente documentato da ricerche che sono state fatte, anche se meno accurate nel nostro paese, ma sono state fatte. Cioè un aumento della violenza intrafamiliare. La violenza, e teniamo presente che la violenza intrafamiliare non è solo un fatto negativo in sé, perché violenza è perché fa male, ma è un fatto negativo in sé perché è un fattore di rischio. I bambini che hanno subito abusi e maltrattamenti sono a rischio a lunga distanza, parliamo nell'età adulta, cioè il fattore di rischio più importante per lo sviluppo nell'età adulta di disturbi depressivi è l'essere stato vittima di abbandono, maltrattamento o abuso infantile. Questo è il fattore di rischio più grave. I rischi relativi di chi ha subito queste esperienze avverse ha un rischio 3 volte superiore alla popolazione generale di sviluppare, ma sviluppare, guardate, non subito, sviluppare dopo 20 anni, dopo 30 anni, dei disturbi depressivi rispetto a situazioni stressanti. Cioè, qui e non solo i bambini che sono stati, ovviamente soprattutto i bambini che sono stati vittime di violenza, di abuso, eccetera, ma anche i bambini che hanno assistito alla violenza. Quindi, per esempio, bambini che sono stati esposti ad avere visto continue violenze nell'ambito intrafamiliare. Questi bambini diventano degli adulti a rischio. E diventano anche adulti a rischio per essere perpetratori di violenza, per esempio. E quindi è un circolo vizioso, come vedete, che si riproduce. Ecco, io credo che tutti questi aspetti richiederebbero immediatamente e tempestivamente una riorganizzazione di un sistema di supporto, di fornire dei modelli di supporto e di intervento, soprattutto di tipo psicosociale, psicologico, alle persone che si trovano in questa situazione di rischio. Situazione di rischio che noi non possiamo trascurare. E quindi questo richiede anche la possibilità di attivare un supporto tra pari, per esempio. Quindi questa è una cosa importante, il supporto tra pari è importante. E quindi anche di intervenire sulle reti sociali. Ora, questo significa un potenziamento di tutte le modalità di intervento psicosociale che attualmente il nostro sistema fornisce in maniera insufficiente, perché il nostro sistema sanitario si è centrato su forme gravi di disagio mentale, è meno in grado di intervenire su tutti questi aspetti relazionali, disturbi depressivi, disturbi da stress post-traumatico, è meno attrezzato. E questo comporta, dico l'ultima cosa, perché non voglio poi parlare troppo a lungo e sottrarre tempo, e qui c'è un altro rischio molto grave, un rischio di una esposizione a un uso improprio di psicofarmaci. È un rischio grave che non dobbiamo sottovalutare. Questo rischio esiste già a prescindere dal Covid. I dati dell'OSMED, dell'osservatorio dell'AIFA sul consumo di farmaci in Italia, ci dice che negli ultimi 15 anni il consumo di antidepressivi in Italia, di farmaci antidepressivi, è raddoppiato. È passato in 15 anni dal 21 per mille. C'è una misura perché con cui si calcola l'uso dei farmaci, che si chiamano le dosi medie giornaliere. Cioè, dosi medie giornaliere vuol dire che si prendono le vendite dei farmaci in un certo arco di tempo, si divide per il numero di giorni, si ottiene la quantità di farmaco che ogni giorno è stata consumata, si divide per il dosaggio medio che si presume si prenda di quel farmaco e si ha una misura abbastanza accurata di quante persone sono state esposte al farmaco in ogni dato giorno. Ora, in Italia, noi l'ultimo dato dell'anno scorso ci dice che al consumo di antidepressivi sono esposte ogni giorno 42 persone su 1000, che vuol dire 4 persone su 100. Ogni giorno ci sono in questo momento, significa che in Italia, l'Italia ha 60 milioni di abitanti, significa che in questo momento in Italia il 4% vuol dire che ci sono 1,5 milioni di persone che in questo momento stanno prendendo un antidepressivo. Ovviamente, e noi sappiamo anche, questo sì lo sappiamo, perché questa cosa è più facile da monitorare, noi sappiamo che in questo momento, in questo anno, c'è stato un incremento, non abbiamo ancora i dati del 2020, ma tra poco li avremo. E posso dire che, siccome noi studiamo questo aspetto sull'impatto dei farmaci nell'istituto dove io lavoro, e noi abbiamo già dei dati preliminari e indiretti che ci indicano un considerevole aumento dell'esposizione. E ricordiamo che l'esposizione ai farmaci, agli psicofarmaci, soprattutto in questo caso agli antidepressivi, è un rischio per la salute pubblica. Primo, perché l'efficacia degli antidepressivi non è dimostrata se non in una frazione molto ridotta di depressioni gravi, meno del 20% di tutti i casi di depressione. Nell'altro 80% non abbiamo dimostrazione di efficacia e quindi si prendono dei farmaci inefficaci. Però si prendono dei farmaci che hanno effetti avversi, che hanno effetti collaterali e che hanno effetti avversi, effetti collaterali che influiscono sugli aspetti relazionali. Quindi anche qui si crea un circolo vizioso. Per esempio, hanno effetti avversi molto rilevanti sul comportamento sessuale. Abbiamo una riduzione della capacità di provare piacere sessuale, di anorgasmia, di difficoltà a provare eccitazione sessuale, e quindi abbiamo una riduzione anche dell'attività sessuale nelle persone che prendono questi farmaci, in una percentuale consistente di persone. E in certi casi questi sono problemi persistenti. Ecco, quindi anche questo c'è bisogno in questo momento di modalità di formazione, soprattutto dei medici di medicina generale, che in assenza della disponibilità di un supporto psicologico da parte di figure che non sono sufficientemente disponibili nel nostro sistema e non sono facilmente accessibili, sono portate a aumentare l'esposizione di popolazioni, soprattutto giovanili, all'uso di farmaci. E tra l'altro gli effetti avversi degli antidepressivi sono più pronunciati nelle età estreme della vita, anziani e adolescenti o bambini. E noi abbiamo evidenza che c'è un aumento di prescrizione proprio in queste due categorie estreme della vita. Ecco, quindi io credo che c'è bisogno di una consapevolezza di questo, e c'è bisogno che la società, le associazioni, la società civile si facciano protagonisti di una richiesta di intervento massiccio, importante, per assicurare in tutta la fase che segue, le fasi più acute della malattia, quindi quelle che vengono chiamate post-Covid, da tutti i punti di vista, secondo un approccio biopsicosociale, quindi non semplicemente limitato agli indicatori di salute, per esempio solamente cardiovascolare o respiratoria, e che consideri l'impatto della malattia sul contesto. Da questo punto di vista è chiaro, la chiusura delle scuole è una misura che dovrebbe avere un limite temporale. Non è pensabile che sia una misura che possa interferire troppo a lungo con la socializzazione, con i bisogni affettivi della popolazione giovanile che è coinvolta. Non è pensabile, è troppo rischioso. Quindi io credo che bisogna... D'altronde si era detto in un altro dibattito a cui ho partecipato prima di questo, e un altro mio collega che interveniva come relatore al dibattito ha detto: il lockdown è efficace quando è severo, ferreo e breve. Il mezzo lockdown, oppure il vai e vieni prolungato nel tempo, è probabilmente ha dei limiti. Io mi fermo qua.
Grazie, dottor Barbato, che ha sollevato dei punti molto importanti. E si è addentrato in fenomeni molto molto rilevanti riguardo alla Covid e alla sindrome conseguenziale, e a questo punto ci sarebbero alcuni quesiti da porre ai nostri relatori, a cui invito di rispondere molto brevemente per rimanere nei tempi. Dottor Barbato, dal punto di vista della sanità pubblica, in che modo ci si dovrebbe rapportare proprio riguardo ai mezzi operativi al fenomeno della sindrome post-Covid, secondo lei?
Prima di tutto, quale a livello di sanità pubblica questo significa rafforzare, non rafforzare i servizi specialistici, quindi dire abbiamo bisogno di più posti in terapia intensiva, abbiamo bisogno, ma rafforzare la rete delle cure primarie. Rete delle cure primarie vuol dire, però cure primarie, guardate anche qui, non sono il medico di medicina generale nel suo studio che ti riceve e ti fa una ricetta e che ti riceve qualche ora al giorno. Significa mettere a disposizione dei cittadini delle reti multidisciplinari di cure primarie, in cui ci siano i medici, ci siano operatori psicosociali, ci siano psicologi formati a intervenire nella comunità, ci siano collegamenti con tutte le reti anche informali di supporto, e che questi interventi debbano essere forniti in presidi accessibili, casa della comunità o casa della salute, come li vogliamo chiamare, che siano user friendly, cioè siano servizi dove è piacevole andare, siano disponibili, che siano in grado anche di promuovere la salute, quindi fare interventi anche di educazione sanitaria, di sollecitare la partecipazione dei cittadini, che siano dei luoghi luogo dove si può andare. E sia lo ambulatorio del medico di medicina generale che ti fa la ricetta e ti prescrive l'esame. E significa anche che nel settore delle cure primarie ci deve essere una iniezione di operatori psicosociali che lavorino nel contesto delle cure primarie e che siano in grado di supportare tutti gli interventi, perché anche gli interventi di riabilitazione, per esempio cardiorespiratoria, che hanno bisogno di tecniche specifiche, però devono essere accompagnate da interventi di sostegno e di supporto psicologico. E guardate che noi abbiamo oggi evidenze scientifiche che ci dicono che in tutta questa serie di problematiche di tipo depressivo o da stress ci sono anche interventi non appartenenti a un modello strettamente medico che sono efficaci, che sono l'esercizio fisico, che sono lo yoga, che sono la cosiddetta mindfulness, eccetera, eccetera. Abbiamo quindi evidenza che ci sono tante cose che si possono fare che sono al servizio del benessere, anche se devono accompagnare interventi specialistici. Quindi questa è una sfida. Però voglio dire, abbiamo delle risorse che si mettono nella sanità? Ecco, questo è un settore che merita un'iniezione di risorse.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Grazie, dottor Barbato. Tra l'altro, su questo io mi sentirei di aggiungere che è sicuramente necessario superare il sistema di aziendalizzazione e di privatizzazione della sanità privata che ci ha investito negli ultimi 30 anni a questa parte, anche alla luce del fatto che per la società di mercato la prevenzione, la medicina preventiva, la medicina territoriale è vista più che altro come un competitor. Dunque non può aiutare a prevenire, diciamo, fenomeni del genere, perché la prevenzione non comporta un profitto e dunque non viene incentivata in questo sistema. Dunque sicuramente questo è un altro punto importante per avere dei miglioramenti su questo punto di vista. Un'ulteriore domanda per dottor Barbato riguardo alla sensibilizzazione sui rischi che corrono i giovani, quindi sulla corretta informazione verso i giovani riguardo a questa problematica. Secondo lei dove si dovrebbe migliorare e come si dovrebbe operare?
Ma innanzitutto bisogna rivedere qual è la modalità con cui si presentano i servizi sociosanitari, che spesso si presentano con modalità di accoglienza, con modalità di interazione in contesti ambientali che non sono gradevoli e che non sono adeguati culturalmente e da un punto di vista organizzativo a quelle che sono le esigenze di un giovane. E i giovani vanno pochissimo dal medico di medicina generale, per esempio, ma ci vanno anche perché il medico di medicina generale ha una formazione, un'impostazione che non favorisce un'interazione. Quindi bisogna garantire anche il supporto tra pari, che è molto utile, cioè bisogna anche che i servizi siano contaminati anche da figure di pari che supportano altri, quindi che abbiano un'età, una cultura che sia sovrapponibile a quella dell'utenza. Teniamo presente purtroppo che noi abbiamo da questo punto di vista grossi problemi. L'età media dei medici e degli infermieri nel nostro Servizio Sanitario Nazionale è molto elevata e questo certamente non favorisce l'interazione con un'utenza che ha cultura e modalità, linguaggi e modalità espressive specifiche che hanno anche una precisa connotazione generazionale. Quindi la cosa principale direi che bisogna dare una gamma di amichevole e di articolata di operatori, quindi operatori psicosociali che magari hanno fatto esperienza, ci sono esperienze degli sportelli nelle scuole e questi operatori possono essere utilizzati per entrare stabilmente, essere parte di un contesto, voglio dire, adeguato e devono essere, poi deve esserci una sanità di iniziativa. Cioè, non è che si può, non persone che stanno sedute in poltrona dietro la loro scrivania e aspettano che si presenti qualcuno. Quindi una sanità che organizza delle cose, che promuove delle cose, che propone unità di strada, per esempio. Queste esperienze sono state fatte in tanti campi. Insomma, ci vuole molta innovazione e molta creatività anche per intervenire in questo in modo adeguato per coinvolgere queste fasce di popolazione.
Molto bene, chiarissimo. Dottoressa Punzo, guardando diciamo l'aspetto più generale, al di là della sindrome post-Covid e della pandemia in atto, in che modo le istituzioni pubbliche sensibilizzano e dovrebbero sensibilizzare, magari meglio, anche i più giovani sui temi generali della sanità, dell'igiene, della salute pubblica?
Allora, in parte ne ho parlato prima quando parlavo del coinvolgimento non solo dei giovani ma della popolazione in generale nelle scelte di sanità pubblica, insomma, che vanno fatte comprendere in modo che le persone possano aderire in maniera cosciente e responsabile, senza colpevolizzazione dei singoli sui comportamenti dei singoli, ma diciamo attuando delle politiche anche di informazione governativa e delle istituzioni preposte, quale l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, che dovrebbero avere, e questo è un punto molto dolente in questo anno di pandemia, dei professionisti della comunicazione, perché io stessa, come molti colleghi, sto sui social a combattere le castronerie che uno vede, non tanto sui siti dei quotidiani, nei commenti, quanto diciamo proponendo delle fonti attendibili, che sia adesso sui vaccini o sulla sospensione del vaccino AstraZeneca o su altro. Ma ovviamente io sono un medico, sono un internista che ha studiato sanità pubblica e comunque non è che ho fatto un master di comunicazione e so qual è il miglior modo di raggiungere determinati strati della popolazione. Quindi io ritengo che si è molto peccato in questo e non è del tutto, purtroppo perché c'è un'impostazione anche di non ritenere una cosa, diciamo, strategica la comunicazione verso i cittadini. E invece lo è molto, soprattutto in una fase come questa, nel senso che se non si fa comprendere, se non con gli spot sul lavaggio delle mani, le mascherine, eccetera, che pure sono importanti, ma se non si fa comprendere e non si va sui mezzi che siano social per i più giovani, per esempio, perché la TV i più giovani non la vedono e quindi non, gli spot non è che servano molto in quel caso. Se non si va attraverso questi mezzi a raggiungere questo pubblico, informandoli anche su aspetti più particolari, come può essere la sindrome post-Covid e come possono essere delle implicazioni relative alla quarantena o all'isolamento, c'è tantissima confusione e c'è confusione anche tra i colleghi medici e tra i medici di medicina generale. Quindi secondo me ci sono due problemi, c'è un problema grosso di diffusione della cultura scientifica, secondo me c'è un problema in Italia di questo e questa cosa emerge ancora di più adesso. E poi c'è un problema di raggiungere i più giovani e secondo me andrebbero adottati dei social che non sono neanche Facebook. Insomma, la mia generazione usa ancora Facebook, ma quelli più giovani, ventenni, non stanno su Facebook, stanno su altri social. Andrebbero usati gli altri social per comunicare appunto il rischio. Mi si chiedeva di ripetere questa cosa, per esempio per la sindrome post-Covid e long-Covid, interessa anche le persone che hanno avuto una forma asintomatica o lieve di malattia. Quindi se queste informazioni fossero patrimonio pubblico, ovviamente ci darebbe più attenzione ai rischi e non, diciamo, il relegare il rischio di malattia con il rischio di sviluppare forme gravi e finire in terapia intensiva e la morte solo agli più anziani. Che è vero che i giovani sono poco interessati dalle forme gravi e dalla morte per questa malattia. Però è anche vero che anche in una forma sintomatica si possono evidenziare danni polmonari a lungo termine, pericarditi, incapacità a concentrarsi per lunghi mesi successivi, per cui le persone hanno documentato l'incapacità di riprendere il lavoro e di essere attivi al 100%. Quindi sono tutte conseguenze che poi particolarmente nella popolazione attiva, nella popolazione che lavora, che studia, eccetera, sono invalidanti. E tutte queste cose sono, abbiamo detto, oggetto di studio e sono ancora, ci sono determinati ambulatori che stanno seguendo queste persone, ma sono chiaramente dei centri sporadici che fanno riferimento a centri ospedalieri e non è una situazione diffusa nel territorio questa. E quindi sono, diciamo, informazioni che non sono patrimonio pubblico, questo è il problema. In generale i mezzi di comunicazione non si sono molto evoluti dalle terribili campagne sull'HIV AIDS di tanti anni fa con la sagoma rosa attorno ai soggetti che la mia generazione ricorda bene. Sono ancora, siamo ancora a, diciamo, approcci molto rudimentali in Italia rispetto alla corretta informazione del pubblico. In altri paesi, compresa la Gran Bretagna, per esempio, sono molto più attenti a questi aspetti. Ora, quale sia l'impatto nella pandemia è tutto da vedere, perché non possiamo valutare la ricaduta di questi diciamo, dell'uso di questi strumenti al momento attuale in fiori. Però diciamo che secondo me è mancata in definitiva una comunicazione governativa corretta in maniera da contrastare non tanto i negazionisti o i novax, che sono un'esigua minoranza della popolazione, questa è la realtà, quindi non sono il nostro obiettivo, ma anche se la scienza non può sempre rassicurare, che anzi a volte pone dei dubbi e deve dire per forza non siamo certi di una cosa o di un'altra, va trovato il modo di comunicare questa incertezza alla popolazione senza né rassicurare a priori dicendo vi dovete fidare di noi e basta, e senza gettare la popolazione nel panico. Ed è ovviamente un lavoro molto difficile da portare a termine.
Benissimo. Certamente diciamo che quella della distinzione fra fonti attendibili e non attendibili, ma anche per quanto riguarda gli interventi da vari esponenti della politica, ma anche della medicina, che sono stati un po' contraddittori tra di loro, sono stati, diciamo, un problema che è risultato evidente durante queste fasi. Quindi diciamo che sicuramente ci sarà bisogno di un canale migliore, unico e preciso riguardo a una corretta informazione e alla comunicazione in generale e in mezzo a fenomeni gravi come quelli di una pandemia. Un'ultima domanda per la dottoressa Punzo prima di passare alle domande dal pubblico, dai nostri spettatori. Quali sono i ruoli svolti dall'Istituto Superiore di Sanità diciamo per quanto riguarda la pandemia, e quali sono le differenze che magari sono rilevabili con i sistemi all'estero?
Ci sono tanti gruppi di ricerca che si sono anche creati ex novo all'interno, cioè dall'inizio della pandemia, nell'Istituto Superiore di Sanità. Ovviamente il ruolo preponderante all'interno dell'istituto è quello della sorveglianza microbiologica e epidemiologica integrata, e che ha implicato nella prima fase della pandemia anche la conferma dei test PCR dei tamponi che venivano inviati in seconda battuta all'istituto per conferma della positività. Ovviamente questa fase è poi stata superata con l'allargamento della rete regionale dei laboratori nelle varie regioni che potevano, che erano autorizzate a processare questi test, questi tamponi. E diciamo che questo ha implicato tutto tutta una serie di cose, quindi la messa in atto di una piattaforma online che, in cui i referenti regionali raccolgono tutti i dati dei test, dei tamponi positivi dalle singole realtà ospedaliere e territoriali, quindi a seconda insomma dalle varie AST o delle varie aziende ospedaliere. E in una prima fase c'era anche l'invio di dataset specifici sulle varie liste, insomma, delle varie regioni su questi dati. Ovviamente i dati della sorveglianza epidemiologica dell'istituto, questo per chiarezza, ma insomma, non corrispondono nei numeri in tempo reale a quelli, ai dati della protezione civile, che infatti sono quelli più aggiornati, perché quelli sono dati aggregati, diciamo, in cui l'input è giornaliero e sono aggiornati quotidianamente. I dati che arrivano all'istituto sono, diciamo, possono avere dei ritardi perché gli ultimi 15 giorni, diciamo, sono passibili di conferme, di ritardi, di ritardi di caricamento dei vari dati, e sono dati che non sono aggregati. Noi abbiamo i dati nominali dei singoli pazienti con i dati sensibili dei pazienti con i relativi dettagli. Ovviamente non solo questo, che pure, diciamo, è probabilmente il ruolo principale dell'istituto, è stato portato avanti in questo anno, e su questo ovviamente diciamo che il CTS anche su questi dati prende poi delle decisioni e informa il governo per diciamo il sistema poi di gradazione delle restrizioni, che è stato noto come i vari colori, insomma, delle varie regioni, viene preso anche in base a questi dati qui e agli indicatori che sono stati scelti per valutare il livello di rischio e di diffusione di diciamo circolazione del virus nelle varie regioni. Altre cose sono state fatte, molte altre, all'interno del corso di questo anno, tra cui per esempio quando mancavano le mascherine, sono stati c'è stato un dipartimento preposto alla validazione delle mascherine per l'immissione in commercio, perché ovviamente ci sono diciamo non solo sono state importate, ma sono stati diciamo riattate degli impianti che producevano altri prodotti a fabbricare mascherine, e ci voleva una validazione da parte di un istituto governativo per l'immissione in commercio, perché ovviamente era una cosa delicata e non poteva essere messo in commercio qualsiasi prodotto, e molte altre attività, tra cui per esempio lo studio sulle acque reflue, la presenza o meno del SARS-CoV-2, insomma ci sono molti dipartimenti coinvolti e molti hanno lavorato in vario modo su questo. Una differenza fondamentale, è una cosa che ovviamente andrà vista nel tempo, perché al momento non possiamo esporci molto nel dire quali sono le differenze tra paese e paese. In Italia abbiamo applicato una definizione di caso molto sensibile, e abbiamo ovviamente, anche se c'è stato già uno studio al riguardo, tutti i pazienti positivi a SARS-CoV-2 sono considerati pazienti, cioè casi di Covid-19. Allora, questo ovviamente poi è stato rivalutato con l'analisi dei certificati di morte, e solo un 11% è stato escluso da questa diciamo da questo computo totale. Questo perché lo dico? Perché nel paragone con i paesi stranieri va fatta una distinzione di quali definizioni di caso sono state applicate, se sono stati esclusi pazienti già, per esempio, affetti da una malattia grave, dal computo totale dei decessi, e quindi il case fatality rate, il tasso di letalità registrato in Italia, può essere molto diverso. E questa è una delle attività principali per cui è deputato l'Istituto Superiore di Sanità. Una cosa molto differente da paesi in cui stanno, diciamo, avevano già una macchina del sequenziamento dei virus molto forte presente, come per esempio la Gran Bretagna. Loro hanno questo apparato di sequenziamento virale che era stato messo su e in parte era presente precedentemente, per cui hanno sequenziato migliaia di dei genomi virali, e questo era molto carente fino a qualche tempo fa in Italia. E adesso avevano proprio dato anche questo in mano all'istituto, speriamo che questa cosa non venga fatta solo più a Campione, ma in maniera più massiva, perché sapere cosa circola non solo a Campione di queste varianti che abbiamo definito inglese, brasiliana, sudafricana, che sono quelle, diciamo, che ci preoccupano di più per vari motivi, è fondamentale per il prosieguo e la decisione delle misure da intraprendere, anche perché la brasiliana e la sudafricana, specifico, hanno delle modalità di elusione rispetto agli anticorpi, e sapere che sono molto presenti sul territorio nazionale e quanto sono presenti e qual è la variazione temporale è fondamentale per prendere delle decisioni adeguate di sanità pubblica.
Benissimo, perfetto. Da pubblico ci chiedono, secondo voi, cosa ha impedito, anche laddove vi fossero conclamate ragioni, ansia, depressione, eccetera, a permettere una possibilità terapeutica di allentare determinate restrizioni? Che informazioni certe, sicure abbiamo circa i suicidi correlati al Covid e sui disturbi psichici più in generale? Dottor Barbato?
Sì, dunque, allora, suicidi, allora, noi non abbiamo ancora dei dati precisi. Teniamo presente questo: l'Italia è un paese con un basso numero di suicidi. Cioè, nel contesto dei paesi europei, l'Italia ha dei tassi di suicidio bassi. E le fasce di popolazione che hanno più un maggiore rischio di suicidio sono gli anziani, soprattutto gli uomini anziani, soprattutto gli uomini anziani soli. E anche, soprattutto gli anziani, uomini e donne, se hanno malattie croniche. Noi non sappiamo se ci sia stato un incremento, ancora siamo in attesa di avere una verifica precisa di questo. Quindi in questo momento sono delle cose, sono, diciamo, ipotesi di tipo speculativo. Allora, secondo me il problema di supportare persone che hanno i problemi di cui parlavamo prima rimanda a una carenza generale del nostro servizio sanitario a fornire questo tipo di interventi psicosociali adeguati a questo tipo di problematiche. E quindi questo è un problema strutturale ed è un problema che per essere colmato ha bisogno di una revisione, diciamo così, strutturale e organizzativa. E direi anche che, come dicevo, questi interventi, per non essere esposti alla stigmatizzazione o per non essere interventi che hanno effetti poi alla fine emarginanti, devono essere forniti in un contesto adeguato. Per esempio, dicevo, un contesto di cure primarie rinnovate, quindi cure primarie che siano dove possano operare equip multidisciplinari, con una sanità iniziativa, che forniscano anche quegli aspetti importanti di informazione e di scambio di cui parlava la professoressa Punzo, cioè che diano anche questo, che siano anche luogo di partecipazione, perché anche l'informazione sanitaria non deve essere a senso unico, cioè io sono l'esperto, ti do queste informazioni e tu te le prendi, ma deve esserci anche uno scambio, quindi una delle testimonianze, una raccolta di esperienza. Sono state fatte esperienze in alcune città delle consulte popolari sulla salute, per esempio, in Europa e anche in Italia, per esempio a Napoli. Queste sono esperienze che andrebbero diffuse.
Benissimo. Un ultimo quesito dal pubblico. Molti giovani che stanno programmando la genitorialità sono spaventate dall'idea di affrontare una gravidanza in questo momento. Ci sono state evidenze o esistono studi sul rapporto tra gravidanza e malattia post-Covid? Sembra che al momento ci siano pochi studi anche relativi all'impatto sulla fertilità possibili gravidanze. In un panorama per cui già per motivi economici le coppie ci pensano bene prima di allargare la famiglia, va considerato anche un possibile impatto del virus quando si pianifica una nascita? Dottoressa Punzo?
Anche qui purtroppo siamo ancora in fase di studio e verifica di una serie di informazioni. In Gran Bretagna c'è il Royal College of Obstetrician and Gynecologist che dice che appunto una serie di informazioni le abbiamo, altre sono in corso di consolidamento, nel senso che non abbiamo certezze a lungo termine su questi dati. E sembrerebbe che le donne incinte non siano più a rischio di contrarre la Covid-19 di altri adulti sani. E sembrerebbe anche dai dati che abbiamo che circa 2/3 delle donne incinte possano non avere alcun sintomo, quindi avere un decorso asintomatico della malattia, o avere sintomi lievi o simili influenzali senza nessuna complicazione. È però anche noto che ci sono alcuni studi che mostrano un maggiore tasso di ricovero in terapia intensiva per donne incinte, se paragonate a donne non incinte con Covid-19, entrambi affetti da Covid-19, ma questo può essere anche dovuto a un bias, cioè al fatto che comunque i medici curanti siano più proni a ricoverare e avere particolari cautele per donne incinte con sintomi più gravi proprio perché sono incinte. Quindi non sappiamo appunto se viene prima una cosa o l'altra. E diciamo che una piccola proporzione, una piccola parte delle donne incinte può comunque sviluppare una malattia conclamata per Covid-19 però diciamo che quante siano e quanto siano più o meno a rischio è da verificare. Ci sono poi una serie ovviamente considerazioni su eventualmente donne che hanno neonati e le precauzioni da usare per l'allattamento, eccetera, perché ovviamente non ci sono certezze neanche sulla trasmissione tramite latte materno. È apparso che non sia particolarmente a rischio aumentato di trasmissione tramite, non ci sia un particolare aumento di rischio di trasmissione tramite il latte materno al bambino. E però, per esempio, ancora poco chiaro se la gravidanza impatti o abbia un peso sulla proporzione di donne che possano contrarre ammalarsi di long COVID o post-COVID. Quindi c'è un po' di incertezza e quindi è comprensibile che poi le persone si facciano un problema su questo punto. È chiaro che se si decide di intraprendere questo percorso verso la genitorialità in questo momento, probabilmente come tutto il resto della popolazione, si deve essere particolarmente cauti rispetto ai comportamenti, più che la popolazione generale, perché appunto ci sono una serie di incertezze sui rischi e sulle conseguenze a lungo termine.
Professor Barbato?
Allora, io non sono a conoscenza di studi sulla fertilità, però può darsi che ci siano, non è un settore di cui non mi sono occupato particolarmente, quindi non conosco studi sulla fertilità in relazione al Covid. Ci sono dei dati frammentari sui suicidi che vengono però da ricerche isolate o da, come dire, non rappresentative proprio di tutto quello che succede in un paese, un grande paese come l'Italia che ha 60 milioni di abitanti. Credo che sulla fertilità bisogna vedere, può darsi anche che la maggiore convivenza determina un aumento della fertilità, questo non lo so, potrebbe anche darsi questo, non lo so. Sulla propensione al matrimonio, anche su questo io non lo so. Come diceva la collega, non mi risulta che ci sia una maggiore, che ci siano rischi maggiori nel corso della pandemia, per esempio legati alla gravidanza, questo non lo so. Non so se ci sono state, per esempio, maggiori interruzioni spontanee di gravidanza nell'anno scorso e se questo possa essere correlato al Covid. Non lo so, può darsi che ci sia, no? Intendiamoci, però la mia impressione è che tutta quest'area non sia stata molto studiata.
Umile, posso aggiungere una cosa, perché mi sono ricordata che mesi fa è stato pubblicizzato dai giornali che c'erano stati maggiori aborti spontanei, credo, o complicazioni durante la gravidanza, e ovviamente anche lì c'era un bias, perché si ragionava sui primi mesi della pandemia e dove probabilmente l'indicazione molto forte a non recarsi in ospedale o presso le strutture assistenziali in maniera autonoma, ma di aspettare eventualmente l'ambulanza o comunque di ritardare, di evitare possibili viaggi verso l'ospedale inutili, tra virgolette, possa, poi questo dato non l'ho verificato successivamente, però insomma questo allarme, che spesso vengono dati un po' allarmi a... insomma senza particolare substrato e verifica, però probabilmente questa l'unica spiegazione era più che altro esterna e non legata alle gravidanze in sé, cioè il fatto che ci fosse stata meno controllo e meno medicalizzazione o verifica di possibili stati di malessere durante la gravidanza, ecco. Però questa cosa appunto è stata data come una notizia a un certo punto, ma non sono neanche io a conoscenza di studi specifici su questo.
Ma era una notizia... Qual era la fonte?
No, giornalistica, ho detto sui quotidiani. No, però riportavano una percentuale, perciò era giornalistica e non scientifica, però probabilmente contestualizzata rispetto alla prima fase della pandemia c'era una ragione, come... è stata per esempio quando si era parlato anche da fonti più, diciamo, autorevoli di più incidenza di malattie di altro tipo e non minore incidenza di malattie di altro tipo, perché le persone non si recavano in ospedale se avevano dolore toracico, per esempio, nella prima fase della pandemia. Quindi che c'è stato un effetto negativo della comunicazione dovuta al fatto che non si volevano intasare gli ospedali, non si volevano creare dei focolai epidemici in ospedale con tutte le persone che si riversavano lì con sintomi o meno per ragioni differibili, ecco. Però appunto la poca chiarezza di quali siano i nessi tra le due cose è evidente e non mi risulta appunto che ci siano stati studi ulteriori su questo.
Beh, anche i ricoveri per motivi psichiatrici, i ricoveri ospedalieri, intendo dire. I psichiatri sono diminuiti nella maggior parte dell'anno scorso.
Va bene, chiarissimo. Poi ovviamente ci sono anche vari aspetti su cui ci vorrà un po' di tempo e si farà luce in futuro. Noi siamo in chiusura, ringraziamo coloro che sono intervenuti da pubblico per le loro domande, ringraziamo ovviamente i relatori di questa sera che hanno portato dei contributi davvero, davvero virtuosi nell'affrontare questo argomento su cui... come detto, ancora oggi c'è poca informazione e molto ancora da scoprire. Diamo appuntamento alla prossima iniziativa programmata per il 25 marzo su tutte le politiche del lavoro, sull'occupazione per quanto riguarda i giovani. Ricordiamo di seguire gli aggiornamenti dei Petti Rossi sui vari contatti social che sono stati postati sotto nei commenti. Tra l'altro questa iniziativa andrà anche in onda domani, ve lo comunicheremo su un emittente radio e sarà inserita nel canale YouTube della Vista indifferita. Vi auguriamo dunque una buona serata e alla prossima.